Io non ho paura è un romanzo di Niccolò Maniti, che si svolge nel piccolissimo paese di Acqua Traversa, che per curiosità sono anche andata a cercare, per poi scoprire che non esiste. E cioè è un paese di fantasia, che però ben descrive i sapori della realtà pugliese, facendoci respirare un po' l'aria del sud. Questo romanzo descrive la vita di un gruppetto di ragazzini che passano del tempo assieme, cercando di sfruttare le pochissime occasioni di divertimento di un posto che in realtà ha molto poco da offrire. Vengono quindi descritte scorribande, gite in bicicletta attraverso immensi campi di grano, dispetti, scommesse di questa banda di ragazzi che si tiene appunto compagnia, tra gli alti e bassi tipici dei rapporti di amicizia giovanile. Mi ha particolarmente toccato un passaggio del libro in cui Michele, il protagonista, seppur combattuto e preoccupato per le sorti della sua famiglia, non può resistere all'idea di Filippo, suo fratello, che fa affidamento su di lui senza che egli di fatto intervenga per aiutarlo. Un film che sono riuscito a collegare molto bene con questa scrittura è Favolacce dei fratelli di Innocenzo, che descrive anch'esso una storia di un gruppo di ragazzi che entra in un mondo adulto che conseguentemente l'influenza, un mondo che non fa sconti a nessuno e che ha una conclusione purtroppo ancora più tragica del libro stesso.
Berlin, I fuochi di Tegel. Si tratta di un romanzo post-apocalittico, di origine italiana, scritto a quattro mani da Fabio Geda e Marco Magnone, pubblicato nel 2015 dalla Mondadori. Di genere distopico, ucronico, adolescenziale e di fantascienza, il narratore è interno e lo stile di scrittura è chiaro e semplice, adatto ad un pubblico giovanile, con numerosi discorsi diretti. La storia è ambientata nella Berlino degli anni 60, più precisamente nell'aprile del 1978. Tre anni prima, a causa di un particolare virus, la popolazione viene decimata e gli unici sopravvissuti a questo sterminio sono dei ragazzi, che prenderanno le redini della città. Questo porta allo sfacelo e alla distruzione di tutte le istituzioni create dagli adulti, ormai deceduti. La libertà porta allo sbando e alla devastazione della città, provocata dalla disperazione dei ragazzi, dove si vanno a creare vari gruppi di bande per sopravvivere. Nessuno sa cosa potrà succedere in futuro, a parte una cosa. Dopo aver compiuto 16 anni, questi ragazzi sono destinati a morire precocemente a causa del virus. Ci sono fazioni violente, in contrasto tra loro, e fazioni che vogliono vivere in armonia. Un giorno l'equilibrio, che si era andato a creare tra i vari gruppi, viene rotto a causa del rapimento di un bambino di nome Tio, definito un nato dalla morte, e cioè un bambino nato durante la presenza del virus. Ciò scatenerà la reazione del gruppo, di questo bambino, che prova a far di tutto pur di riportarlo a casa. Alleandosi con un'altra fazione, affrontano prove di sopravvivenza per raggiungere il loro obiettivo. I personaggi principali di questa trama sono Jacob Geyer, un ragazzo di 14 anni, cresciuto nel quartiere popolare del Gropiustad. A capo del gruppo di Jacob c'è Sven, il suo punto di riferimento insieme a suo padre. Nel corso dei drammatici eventi, grazie a Sven, imparerà a diventare più coraggioso e altruista, basandosi sulle regole di collaborazione e di solidarietà che lo aiuteranno ad andare avanti in questa follia. Krista Hartmann è una ragazza di 14 anni e fa parte del gruppo dell'Avel, considerata da tutti il medico del gruppo poiché i suoi genitori svolgevano quel lavoro. Prova anche a risolvere il problema del virus. Questa ragazza ogni volta che prenderà una decisione si baserà sulle parole e sulle esperienze fatte con i suoi genitori. È una ragazza intelligente, che ne sa della scienza e che sa suonare il violino. Sven, il capo del Gropiustad, è un ragazzo di 19 anni, valoroso e leale, disposto a sacrificare la propria vita per i suoi amici. Sa come comportarsi, in qualsiasi situazione e con qualsiasi persona. Le frasi più significative del libro per me sono le seguenti. Mio padre diceva che c'è gente che alla morte ci arriva viva, mentre altri, quando tocca a loro, è come se fossero già morti da un sacco di tempo. Pagina 59. frase detta da Jacob Geyer. Questa è una bellissima frase, azzardata ma veramente saggia per un ragazzino di soli 14 anni, detta sicuramente per far pensare i lettori. Molte persone, quando stanno per morire, sono coscienti di aver fatto tanto e di aver dato tanto, muoiono soddisfatte del proprio vissuto. Al contrario, altri si lasciano vivere, senza uno scopo per la propria vita, trovandosi poi alla fine senza accorgersi di aver sciupato una grande potenzialità. In pratica non vivono coscientemente. Chi si lascia vivere è già morto. Si nota subito che questa frase è diversa dagli altri dialoghi tra bambini, perché è matura e dice una cosa vera, a cui alla fine può arrivare soltanto una persona saggia. È così che succede. Non fa neppure troppo male dopo tutto. Pagina 185, frase detta da Sven. Questa frase così tagliente mi ha toccato molto dal punto di vista emotivo, soprattutto per come questo ragazzo di soli 19 anni descrive la sua morte. Questo libro l'ho scelto grazie alla mia compagna Serena Sabatucci, che ha fatto una presentazione del testo che mi ha incuriosita più delle altre. Rilette le trame degli altri libri proposti, ho pensato che il contenuto di questo libro fosse il più interessante. Lo voglio consigliare per la sua trama avvincente e dinamica, per gli amanti del genere apocalittico e distopico, che ti danno quel senso di adrenalina che a me personalmente piace molto. Inizialmente questo libro mi ha ispirato curiosità. Più andavo avanti, più volevo vedere come finiva o comunque come continuava. Poi mi ha trasmesso tenerezza per quei ragazzi che hanno dovuto passare tutti quei brutti momenti e comportarsi come se fossero grandi, affrontando esperienze come se avessero già vissuto decenni, quando in realtà erano solo all'inizio di un percorso che non potranno mai intraprendere a causa di questo virus. Mi è dispiaciuto molto il fatto che non abbiano potuto rimanere a lungo con la loro famiglia, che hanno perso troppo precocemente. E ogni volta che veniva descritto il ricordo e la nostalgia che avevano della loro famiglia, mi si spezzava il cuore. Questo libro, pur essendo scritto in maniera molto semplice, bambinesca più che altro, mi ha fatto pensare che dovrei vivere la vita più come se fossi verso la fine, e quindi più intensamente. Invece la vivo più ad aspettare che succeda qualcosa. In pratica mi lascio trascinare da quello che succede, mi lascio trascinare dall'acqua che scorre. Una cosa che mi ha colpito molto è che i ragazzi utilizzeranno tutte le loro capacità per sopravvivere e superare le prove, ma, soprattutto, si affideranno alla collaborazione e alla solidarietà, parole chiave di questo gruppo. Questo libro lo vorrei collegare con i ragazzi della Via Palla, non per la sua trama, che è completamente diversa, ma più per il fatto che sono presenti le stesse caratteristiche, cioè dei conflitti fra ragazzi, che si vanno poi a risolvere in tragedia. Dove siano i ragazzi della Via Palla, che in Berlin, esiste un capo valoroso e intelligente, che non si lascia mai abbattere dalle piccole difficoltà, ed un protagonista leale e coraggioso, che ha un profondo senso di giustizia e non si arrende facilmente. La mente di questi due personaggi è rivolta al bene della comunità.
Voi siete il fuoco, Vanessa Roghi. Il libro di Vanessa Roghi, Voi siete il fuoco, racconta la storia che non si trova normalmente nei libri scolastici, che riguarda il cambiamento della scuola nel corso degli anni e narra di vicende correlate ad essa. Si tratta di vari temi come la mai risolta e discussa questione dei voti o l'inuguaglianza in classe e delle bocciature. Ogni capitolo riguarda i ragazzi, racconta delle storie sulla scuola. Il libro è scritto e strutturato in modo da non far annoiare il lettore. Di fatto la scrittura è chiara e per nulla pesante e riesce ad interessare molto facilmente il destinatario. Questo racconto invita a riflettere sulle vicende che hanno reso la scuola quella che è oggi, acculturando le persone che ne leggono il contenuto. La citazione: tutti per ciascuno. È un concetto molto bello, fa pensare alla scuola come una vera comunità, dove ci si ascolta, ci si aiuta, si mette a frutto l'amicizia. La scuola del futuro, io me la immagino così. Ho scelto questa citazione poiché mi ha trasmesso delle emozioni, di speranza, e per un attimo mi sono immaginato questa idea della scuola del futuro. E penso sarebbe molto interessante vederla realizzata concretamente. Perché leggerlo? Consiglio questo libro a chi può avere delle domande riguardo la scuola e vorrebbe saperne le risposte, poiché questa lettura a me ha fatto capire molte cose o concetti sulla scuola e ho imparato tanto. Le emozioni. Di sicuro questa lettura non suscita emozioni come paura, tristezza o gioia personalmente, però essendo io stessa una studentessa, mi sono indubbiamente sentita coinvolta nelle storie in modo positivo. Collegamenti. Durante la lettura non ho potuto fare a meno di ricollegare alcuni fatti alle occupazioni che avvengono nei nostri giorni, nelle scuole. All'inizio non capivo appieno perché i ragazzi volevano occupare, ma man mano che leggevo non potevo fare a meno di pensare alle cose dette durante il corso di giornalismo con Zainet e al nostro articolo, perché le scuole italiane occupano.
Anna. Il libro che ho scelto di leggere è Anna di Niccolò Ammaniti, uno degli autori italiani di maggior successo, famoso per i suoi numerosi racconti che variano tra il grottesco e il comico. Molto spesso la sua letteratura contemporanea viene definita spiazzante, per il modo che ha lo scrittore di intersecare realtà e fantasia fino a raggiungere, a volte, l'assurdo. Una delle sue opere che rispecchia maggiormente questo insieme di emozioni è Anna. Anna è un romanzo pubblicato per la prima volta nel 2015. Racconta la storia di una ragazzina che nel 2020 è costretta a vivere da sola, prendendosi cura del fratello minore. Vivono assieme in un possedimento nascosto in Sicilia, una terra ormai completamente devastata dalla rossa e da alcuni incendi e saccheggiamenti che qualche anno prima la distrussero completamente. La rossa è una malattia che si diffuse nel 2016. Essa causava la morte delle vittime e ricopriva il loro corpo di macchie rosse. I bambini erano gli unici immuni e quindi, da un momento all'altro, erano costretti a crescere e a cavarsela da soli. La protagonista dimostrò subito grande dedizione e responsabilità a cavarsela da sola e a sfidare ogni difficoltà della vita. Si procurava il cibo, curava il fratello, badava a se stessa e a quello che la circondava senza mai arrendersi di fronte a qualsiasi imprevisto. Un giorno all'improvviso il fratellino Astor venne rapito da una banda che sequestrava i bambini. Anna partì immediatamente, senza il minimo timore, alla sua ricerca e nel suo cammino venne accompagnata da personaggi insoliti e dal quaderno delle cose importanti che le lasciò la mamma prima di morire. Cosa mi ha suscitato? Questo romanzo è ambientato in un futuro distopico, ovvero in un contesto di previsione, una rappresentazione di uno stato di situazioni future e che potrebbero appunto verificarsi più avanti. Ho pensato al futuro distopico quando l'autore ha incominciato a parlare di virus e l'ho collegato alla nostra pandemia che ci ha colpiti e che continua a colpirci. Sono riuscita a immedesimarmi in ogni singolo pensiero ed emozione. È una lettura complicata e non si legge tutta ad un fiato. È ricco di descrizioni accuratissime, sia dei luoghi che delle sensazioni. Devo ammettere che non è stato facilissimo per me intraprendere un percorso di lettura costante. Anzi, a metà del testo avevo pensato di abbandonare la lettura e concentrarmi su altro, ma non l'ho fatto e devo ammettere che è stata la scelta migliore. È un libro sicuramente adatto soprattutto per gli appassionati del genere apocalittico, duro e innocente allo stesso tempo. E a me personalmente ha coinvolto tantissimo. Sentivo ogni emozione di Anna sulla mia pelle, come se mi trovassi con lei in ogni momento. L'unica cosa che mi ha deluso è stato il finale, un finale incompleto, un finale aperto, un finale che ti fa sperare in un continuo. Nel contesto questa lettura mi ha travolto in tantissime emozioni diverse e sono soddisfatta della mia scelta. Durante la mia lettura non ho potuto fare a meno di pensare alla mia cuginetta, Anna. Anna, come la protagonista, è una bambina di soli 8 anni che da subito ha dovuto imparare ed affrontare le difficoltà della vita, partendo dalla separazione dei genitori e dalla mancanza dell'idea della famiglia. Anna però, invece di partire per la ricerca del fratello, sta partendo per intraprendere un viaggio di scoperta della vita.
L'ar minuta. Questo libro racconta la storia di una ragazza tredicenne che, dopo aver vissuto tutta la sua vita con una famiglia, pensando fosse la sua, venne mandata in un'altra famiglia, quella originaria, che però lei non conosceva. In questa nuova famiglia la Riminuta si trova un po' spaesata, perché è molto diversa da quella precedente. Infatti dovrà vivere con uno stile di vita povero e umile, a differenza di prima. I personaggi principali di questo racconto sono lei, la protagonista, di cui non viene detto il nome, il fratello maggiore Vincenzo, quello minore Giuseppe e la sorella Adriana. E inoltre c'è la madre, con la quale la Riminuta ha un rapporto difficile. Questo libro ci rende partecipi di varie tematiche, tra cui il rapporto genitore-figlio. Viene evidenziata appunto la differenza tra le due famiglie nel quale la protagonista ha vissuto. È una scrittura divisa in vari capitoli e in prima persona, perché questo fa capire di più, secondo me, il punto di vista della narratrice. La citazione che mi ha colpito maggiormente di questo libro è: non l'ho mai chiamata per anni, da quando le sono state restituita. La parola mamma si annidava nella mia gola come un rospo che non è più saltato fuori. Ce n'è un'altra. Qualcuno aveva attaccato al banco dove stavo per sedermi un'etichetta invisibile, con il soprannome che in paese usavano dopo il mio rientro in famiglia. Ero l'arminuta, la ritornata. Perché ho scelto questo libro? E perché consiglio o sconsiglio di leggerlo? Io personalmente l'ho scelto perché attraverso la descrizione sul retro della copertina mi aveva intrigato questo racconto. E inoltre può sembrare superficiale, ma mi incuriosiva anche l'immagine sulla copertina. Mi è piaciuto molto, lo consiglierei a coloro a cui piacciono i racconti di vita quotidiana, che toccano però temi forti e veritieri. Lo sconsiglio se vi piacciono romanzi di avventura, di fantasia o thriller, perché appunto questo libro è un po' più pesante. Questa narrazione mi ha suscitato sicuramente tristezza e mi ha fatto entrare nei panni di questa ragazza che non riusciva a sentirsi a suo agio nella sua nuova famiglia e nella sua nuova vita. È riuscita a farmi immedesimare veramente nella storia. La lettura di questo libro mi ha fatto pensare all'estate passata nel paese dei miei nonni, alla vita semplice e umile, ma dignitosa. Non sono riuscita a collegare altro, tranne ovviamente l'omonimo film uscito nel 2021 di Giuseppe Bonito.